Se togliamo dalla nostra vita le tentazioni, non ci sarebbe più posto per la salvezza, perché andrebbe messo da parte il grande gioco della libertà, perché tutto si gioca nel momento in cui noi viviamo quella tentazione. La nostra scelta libera di cosa fare, di chi essere. Allora penso sempre che il gioco della libertà vale molto di più che non il desiderare che le tentazioni non ci siano, perché è uno spazio importante quello della tentazione, ci mette in grado e in gioco con la cosa più importante, più bella e più potente che ciascun uomo ha, la scelta, scegliere. È questo che ci diversifica dagli animali, dai vegetali e dai minerali. L'idea di decidere. Solo l'umano può decidere se vivere una vita nel bene o scegliere il male. Vivere l'umano o il disumano. Scegliere la luce o il buio. Allora lo spazio della tentazione Gesù l'aveva intuito, che era qualcosa di umano, troppo umano, e quindi di essenziale. Ed è lo spirito, in qualche modo, a portare nella condizione che prepara anche la possibilità della tentazione. Non è Dio che ci porta alla tentazione. Non è assolutamente lo spirito che ci induce in tentazione. Lo spirito ci sospinge, ci scaraventa, ci porta in una condizione di deserto, di nudità. Lo spirito vuole la verità di noi stessi, l'autenticità. Questo lavoro lo fa lo spirito, ma la tentazione non è prodotta da Dio. Tanto che anche ultimamente se ne è parlato molto, ma è qualcosa che è da tempo che nella nostra fede in qualche modo si è compreso, anche nella parte del Padre Nostro, il pezzo in cui noi diciamo non ci indurre in tentazione, è una traduzione errata. Il Papa, è vero, propone un'altra interpretazione, che non ci indurre alla tentazione, ma io penso che potremmo anche fare un passo ancora più in avanti e tradurla come veramente è nella realtà e chiedere a Dio, e quindi tradurre il Padre Nostro con non ci indurre nella tentazione. Quella particella fa la differenza, perché anche alla tentazione noi in qualche modo diamo la responsabilità a Dio, che in qualche modo ci porta alla tentazione. La tentazione non appartiene a Dio, la prova non appartiene a Dio. Allora forse la traduzione più vera, che fa fede alla realtà autentica di Dio nei confronti della storia, nei confronti della nostra vita, è non ci indurre alla tentazione. Perché lo Spirito, lo ripeto, ci porta a una condizione di nudità, di autenticità, ma non ha niente a che fare con la tentazione, niente a che fare con la prova, niente a che fare con la situazione di prenderci e metterci in bilico. Non è quello il compito e la voglia e il desiderio di Dio. È importante, questo brano che abbiamo ascoltato di Marco è molto essenziale. Noi ci ricordiamo dagli altri evangelisti, dai sinottici, che il racconto delle tentazioni è molto più basso, perché Dio, Gesù, parla con Satana. Qui è proprio stringato, essenziale. C'è lo spirito, ma c'è un momento in cui, dopo aver attraversato la tentazione, Gesù si trova tra gli angeli e le bestie selvatiche. Vorrei fermarmi anche sull'idea di come in qualche modo accogliere le tentazioni, cioè la scelta. Vi prego di non percepire la tentazione come qualcosa di morale, perché non ha nulla di morale, la tentazione. Ogni volta che noi si parla tra noi di tentazioni, subito la interpretiamo con comportamenti morali. Non è così. La tentazione è lo spazio della scelta, di decidere, di avere contatto con la nostra coscienza e dire: io chi voglio essere, io che voglio fare. E non si affrontano le tentazioni, ma neanche si fuggono le tentazioni, ma si attraversano, come ha fatto Gesù. Gesù non ha fuggito da Satana, dal demonio, dalla tentazione, ma non le ha anche affrontate di petto. Quante volte invece noi, quando incontriamo una scelta, una decisione, qualcosa da fare, siamo abituati ad affrontarla di petto, pensando che così, andando come un carro armato incontro alla scelta, è la cosa giusta. Ma il più delle volte, quando andiamo come dei carri armati di petto, prendiamo un problema, una tentazione, una decisione, spesso ci capita di rimanere non con la capacità di scegliere, ci facciamo del male, sbattiamo contro un muro. Oppure a volte qualcuno suggerisce di fuggire le tentazioni, cioè di fuggire la scelta, ma questo non è possibile per l'essere umano. Allora Gesù propone il vero modo per accogliere e in qualche modo stare dentro le tentazioni, che è quello di attraversarle un passo alla volta, fino alla svolta, perché un passo alla volta ci permette di attraversare, di analizzare, di discernere. Questa parola è importantissima per l'essere umano. Purtroppo noi non siamo più abituati a darci del tempo per discernere, per scegliere. Ci vuole del tempo, ma del tempo materiale, ci vuole l'attesa, ci vuole anche la pazienza di scegliere. Invece ci stanno inducendo sempre di più a prendere decisioni immediate, scelte che non hai neanche il tempo di verificarti, di pensarci. Ecco, io vorrei tanto che questo tempo di Quaresima fosse per noi una grande occasione per prenderci l'attesa, per prenderci tutto il tempo necessario per scegliere, perché per prendere delle decisioni è importante fare un accurato discernimento interno. Bisogna distinguere tutti i nostri movimenti del cuore, riconoscere quali sono i movimenti del cuore che vengono da Dio e quali invece vengono dal nemico, quali sono i miei pensieri o i miei bisogni e quali invece sono i sogni che Dio ha dentro di me. Per fare questo ci vuole del tempo, ci vuole dello spazio e ci vuole anche il nutrimento della nostra coscienza. La nostra coscienza va nutrita, va alimentata, va formata, perché non è qualcosa che noi abbiamo e bisogna lasciarla lì. Allora l'incontro con gli altri, il confronto con la vita, i dolori, le gioie, i sogni, i desideri, l'attraversare la vita stessa, il conoscere, l'approfondire quello che ci capita, quello che ci viene detto, quello che accade, tutto questo forma la nostra coscienza. E allora, quando abbiamo una coscienza formata, siamo capaci anche di scegliere e di decidere, perché solo noi possiamo decidere, nessun altro può decidere al posto nostro. E allora la domanda che ci potremmo porre tutti questa sera è: quante volte nella mia vita mi sono fatto scegliere dagli altri e quante volte ho scelto io per me? Perché questo ci aiuta a comprendere che potenza abbiamo, che rivoluzione potremmo cominciare a fare nella nostra vita, cioè prendere le nostre decisioni, assumerci le nostre responsabilità delle scelte che facciamo, delle decisioni, accogliere le conseguenze. Perché quando io dico un sì a una cosa, a un comportamento, a una persona, è chiaro che dico a tante altre cose no. E quindi significa accogliere le conseguenze del mio sì. Ma al contrario, quando dico no a un comportamento, a una scelta, a una decisione, è chiaro che dico no a quella cosa, ma dico sì a un'altra. Quindi significa accogliere le conseguenze, assumerci le responsabilità. Ecco perché molti non vogliono scegliere e preferiscono che siano gli altri a scegliere al posto nostro. Noi deleghiamo troppo agli altri, quanto poi a vivere o a pagarne le conseguenze delle nostre scelte siamo sempre e comunque noi. Allora forse Gesù all'inizio di questa Quaresima, di questi 40 giorni, vuole metterci di nuovo in contatto con la profondità e l'interiorità di noi stessi, di non essere banali nelle scelte, di non essere approssimativi, non essere superficiali, ma scendere dentro e trovare il sacrario dove risiede Dio. E Dio risiede nel profondo della nostra coscienza. Che ciascuno di noi si assuma le responsabilità davanti alla tentazione, cioè al tentare da che parte tu vuoi stare, come comportarti, cosa dire e cosa non dire. Perché guardate, l'invito forte di Gesù è quello di essere uomini e donne da un solo volto, ce lo ripetiamo sempre. Essere uomini e donne da un solo volto significa prenderci gli schiaffi della conversione come le carezze dell'amore, ma sempre con lo stesso volto. Gesù è chiaro, Gesù è diritto, sa quello che vuole, ha scelto chi vuole essere. E tu hai scelto chi vuoi essere? Oppure sei lì come una banderuola a girare dove soffia il vento, a vivere sempre con quel detto assurdo per me di dare una botta al cerchio e una alla botte? Questo equilibrio di compromesso, di stare un po' nel bene e un po' nel male, e nasconderci dietro all'idea che fa, ma siamo umani, quindi tutti sbagliano e quindi noi ci siamo costruiti l'alibi di dover sbagliare comunque. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che noi non possiamo invece dedicarci e dirci che noi vogliamo vivere in una maniera, quell'unica maniera, e persistere in quella direzione e convertirci? Le parole dell'Evangelista Marco sono chiare: convertitevi, cioè girati verso la luce, perché già c'è la luce. Basta semplicemente che ciascuno di noi si giri verso la luce, si giri verso l'umano, verso la giustizia, verso dei comportamenti onesti, retti. Allora, se è possibile scegliere, facciamo, decidiamo e nutriamo, sosteniamo la decisione per il bene. Ma certo che non possiamo stare sempre lì in bilico e quindi nasconderci anche dietro a comportamenti che ci portano dall'altra parte. Gesù ha detto di no al male, Gesù ha detto di no al nemico, ha detto di no al successo, all'apparenza. Noi abbiamo tutto chiaro, ma nella mia vita concreta quali sono le mie scelte? Quali decisioni prendo per dar sostegno a questo? Perché a parole è chiaro che tutti siamo per il bene. Se tu ti fai un giro, tutti siamo per il bene, tutti siamo per la giustizia, tutti vogliamo essere onesti. Ma le tue scelte richiamano questo? I tuoi comportamenti nutrono l'onestà, la giustizia e il bene? Oppure sei lì ancora a non aver capito e non aver scelto? O sono altri proprio a cavalcare le tue decisioni, tanto che tu ti trovi dentro questa macina e vai dietro al flusso continuo di chi sceglie per te, di chi decide per te? Sappiate che noi possiamo decidere tutto, tutto. Non è vero che noi non possiamo scegliere e decidere che vita fare. Noi lo possiamo scegliere, sempre e comunque, perché Dio ci ha dato questa grande possibilità di essere liberi, e siamo liberi. Non cadiamo nella tentazione di sentirci bloccati, imprigionati, che solo alcune cose possiamo decidere, altre no. Ogni volta sono io a dire sì o a dire no. Allora proviamo tutti insieme a camminare verso un discernimento personale, ma anche comunitario, perché si può anche discernere e scegliere insieme e provare a cercare la via del bene, a cercare la via che ci fa sentire veramente amati da Dio. Il tempo è compiuto, così Marco ci dice oggi, nel tempo favorevole, non possiamo più aspettare. Hai tutti gli elementi per decidere, hai tutti gli strumenti per discernere, fallo. È quello l'invito di Gesù. Conta su di te, conta su di me, conta su ciascuno di noi. E quello fa la differenza. Fa la differenza la tua scelta, la tua decisione. Vi prego, non credete a quando gli altri ci dicono: ma che fa? Se lo decido solo io, il mondo non cambia. Ma se scelgo io di fare questa cosa, e quando gli altri vanno tutti da un'altra direzione, a che serve? Beh, io vi garantisco che ogni scelta per il bene che noi facciamo cambia il mondo. Lo cambia, perché la vera rivoluzione del Vangelo, la buona novella, il messaggio bello, nuovo e fresco di Gesù, fa la differenza. Ogni volta che io scelgo il bene, il mondo cambia. Cambia realmente. Quindi tutte le scelte che io faccio, anche se gli altri non le vedono, le faccio nel silenzio, le faccio dentro di me e fuori di me, perché i miei comportamenti dicono da che parte voglio stare. Quello sta cambiando il mondo, perché siamo lì ad aspettare che tutti scelgono la stessa cosa, il mondo non cambia. Quindi cambio io. Se io aspettavo che cambiasse la Chiesa, morivo prima io e la Chiesa non cambiava. Cambio io. Voglio un mondo più onesto, voglio un mondo della giustizia, dove ci sia la giustizia. Non aspetto che siano i politici, che siano chi è impegnato nel sociale a farlo. Lo faccio io, perché altrimenti muoio prima io e la politica non cambia, la cittadinanza attiva non cambia. Cambio io. Voglio che gli altri perdonino, che ci sia un mondo più di fratellanza, di riconciliazione. Beh, lo faccio io, cambio io. Nella mia vita sono solo io il sovrano. Sono io a decidere di me, non ho altri sovrani. Gesù, meraviglioso, quando dice: non si possono servire due padroni. Non si possono. Cioè, o scegli il denaro o scegli Dio. O scegli l'onestà o la disonestà. O scegli la luce e il buio, il disumano e l'umano. È inutile che non ci rabbattiamo. Chi vuoi servire tu? Chi vuoi essere? Allora io penso che Gandhi, in una delle sue frasi più belle, anche più famose, e che noi facciamo circolare spesso nella nostra fraternità, ci ha detto tutto. Ed è l'invito che vorrei fare a me per primo, per non abbassare la guardia, per continuare a lavorare su di sé e anche a noi tutti in questo tempo di Quaresima, è proprio questa: diventa tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, diventalo tu quel cambiamento e vedrai che il mondo cambia.